Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando pensiamo agli attributi di Dio, qual è uno dei più preziosi? Qual è un attributo che ci dà grande gioia e pace, se ci pensiamo? È l'amore di Dio. Sapere in sé che Dio è onnipotente, se non conosci l'amore, ti dà gioia? Sapere che Dio è onnisciente, ho detto, però se non conosci l'amore ti dà gioia? No. Sapere che Dio è santissimo, ma se non conosci l'amore non ti dà gioia. Sapere che Dio è un fuoco consumante, se non conosci l'amore non ti dà gioia. E quando mettiamo insieme tutti gli attributi e sopra è coperto, tutto questo è coperto con l'amore di Dio, che allora abbiamo gioia in tutti questi attributi. Conoscere, non sapere, conoscere l'amore di Dio è fondamentale per avere la pace. Conoscere l'amore di Dio è fondamentale per avere la gioia della salvezza. Conoscere veramente l'amore di Dio è fondamentale per avere vittoria sul peccato. Conoscere l'amore di Dio è fondamentale per poter amare gli altri. Conoscere, non sapere, conoscere l'amore di Dio è fondamentale per crescere, per portare frutto. Però in realtà tanti credenti conoscono poco l'amore di Dio. Conoscono tanta dottrina. Possono conoscere la Bibbia. Possono insegnare, parlare con altri. Ma conoscono poco l'amore di Dio. Infatti io ho 70 anni, lavoro con tante persone da tanti anni e sono arrivato a riconoscere che a quello che vedo io, il problema più grande, l'ostacolo più grande per una vita vittoriosa, di gioia, di crescita nei credenti, è che conosciamo poco l'amore di Dio. Conoscere veramente l'amore di Dio trasforma la tua vita. Non è una conoscenza intellettuale. Non bisogna studiare greco, ebraico e teologia sistematico. Anzi, potrebbe essere anche un ostacolo, per quanto potrebbe avere un uso, ma non è quello che ti fa conoscere l'amore di Dio. Conoscere veramente l'amore di Dio è la chiave per la vita cristiana. Per poter amare Dio, amare gli altri, avere vittoria sul peccato e la gioia. Conoscere l'amore di Dio ti trasforma ogni giorno. Al punto che riflettere su questo tutti i giorni ti cambia tutto. Ma come possiamo conoscere l'amore di Dio? Perché tanti credenti non conoscono tanto dell'amore di Dio. La Bibbia parla molto dell'amore di Dio. Ed è fondamentale che lo conosciamo. Ma come? Come possiamo? Qual è la chiave, se posso dirlo così, per conoscere l'amore di Dio, vedere l'amore di Dio, sentire l'amore di Dio, godere l'amore di Dio, riposarmi nell'amore di Dio, gioire nell'amore di Dio. Come posso fare questo? Devo studiare di più? Devo fare di più? Cosa devo fare? Fratelli e sorelle, conoscere l'amore di Dio veramente a fondo ti cambierà la vita. Allora, io prego che oggi possiamo vedere quanto è semplice conoscere veramente l'amore di Dio, anche se spesso è proprio la via per conoscere l'amore di Dio che evitiamo. Spesso ci impegniamo. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Tu hai mai detto questo? Hai mai pensato quello? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Hai mai pensato quello? Ma non ti ha fatto conoscere l'amore di Dio. Non veramente conoscere. Grazie a Dio è molto più semplice. Grazie a Dio è alla portata di un bambino che crede in Gesù Cristo. Iniziamo con 1 Giovanni 4, voglio leggere da 7 a 10 l'epistola. Prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetti 7 a 10. Seguite mentre leggo questo brano che ci aiuta a comprendere l'amore di Dio. E quando leggiamo la parola carissimi e amatissimi, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. L'amore è da Dio. Dio è la fonte del vero amore, perché Dio stesso è l'amore. Notate che conoscere Dio è conoscere l'amore di Dio. E chi conosce veramente Dio e il suo amore ama, perché conosce l'amore di Dio. Ma forse il punto principale in questi versetti è che l'amore di Dio, notate, è manifestato, è visibile in cosa? Nel fatto che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo per morire per i nostri peccati, in modo che potessimo vivere per mezzo di Cristo, che potessimo essere perdonati, riconciliati con Dio e vivere per mezzo di Cristo. Questo è dove vediamo l'amore di Dio. Ed è importante fermare per capire bene questa verità. Vediamo l'amore di Dio, conosciamo l'amore di Dio più chiaramente di tutto nel fatto che Dio ha mandato suo Figlio nel mondo per salvare peccatori. Leggo ancora il versetto 10, che è una chiara definizione da Dio stesso di che cos'è l'amore di Dio. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dio stesso in questo brano, usando Giovanni come portavoce, Dio stesso dichiara che il suo amore è il fatto che ha mandato Gesù Cristo, suo Figlio, per essere la propiziazione per i nostri peccati. La parola propiziazione non usiamo mai. Vuol dire calmare, placare l'ira di Dio. L'ira di Dio che io e tu meritiamo. perché i nostri peccati sono un'offesa contro Dio. Il nostro orgoglio, il nostro egoismo, la nostra concupiscenza, le nostre menzogne, i nostri non voler seguire Dio, non voler fare quello che Dio ci comanda. Il nostro peccato suscita giustamente l'ira di Dio e Gesù si mette davanti fra noi e l'ira di Dio sulla croce e caduto su di Lui. L'ira di Dio che doveva cadere su di noi. La propiziazione calma l'ira di Dio, perché la giustizia di Dio deve punire il peccato. Gesù si mette lì. Dio punisce il peccato nel Figlio. E la sua ira è calmata. Non c'è più, perché il debito è pagato. Così Dio ha mandato Gesù Cristo, il suo Figlio, per essere la propiziazione per i nostri peccati. E quanto è fondamentale che questa verità sta sempre davanti a noi. Allora, per il mondo, per gli uomini nel mondo, e purtroppo per noi a volte quando diamo spazio alla carne, in che cosa cerchiamo di vedere l'amore di Dio? In quale tipo di cose? L'amore di Dio proteggerci da problemi e da pericoli. L'amore di Dio guarirci o guarire qualcuno caro quando siamo malati. L'amore di Dio per noi quando ci dà una bella vita, una bella esperienza, una bella casa. Quando risolve i nostri problemi e così simile. Ecco dove tanti cercano l'amore di Dio. Signore, grazie per il mio lavoro. Grazie che abbiamo buona salute. Grazie che abbiamo una bella casa e potevamo fare una bella vacanza. Oh, grazie per il tuo amore. Allora, il pastore che sta in prigione, torturato, che mio fratello sta aiutando la sua famiglia, in prigione per la sua fede, torturato, se l'amore di Dio fosse in tutte quelle belle cose, quel pastore dov'è l'amore di Dio? Quelle cose non sono l'amore di Dio. L'amore di Dio è questo, che ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati, per i miei che ho buona salute, una casa, bella famiglia, e per quello separato da tutti, perseguitato, torturato. Ma anche i suoi peccati sono stati pagati e lui non ha meno dell'amore di Dio di me. L'amore di Dio non è nelle cose belle. L'amore di Dio è nel perdono dei nostri peccati per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha preso l'ira di Dio che io dovevo prendere, che tu dovevi prendere, che tu, che io giustamente meritiamo. Un'ira che dura per tutta l'eternità. Tutta l'eternità. Un'ira senza sollievo, senza momento di pausa. È quello che meritiamo, perché i nostri peccati sono gravi, ma Dio ha amato così tanto che ha mandato suo Figlio amato a subire quello. Non c'è nulla di più grande di questo amore. Allora, se tu vuoi veramente conoscere l'amore di Dio, e conoscere l'amore di Dio è la chiave della vita cristiana, se tu vuoi conoscere l'amore di Dio, non devi cercare di conoscere l'amore di Dio perché ti ha tolto un problema, ti ha dato guarigione, ti ha dato il lavoro che volevi, è andato bene quella cosa. Non devi cercare l'amore di Dio là. Quante volte ho sentito, ma perché Dio permette questo? Presumendo falsamente, sbagliatamente, che se Dio mi amasse mi toglierebbe questo. No! Conosciamo l'amore di Dio riflettendo su quanto gravi sono i nostri peccati. quanto meritano di essere puniti con l'ira di Dio e quanto Gesù Cristo ha preso quello. Questo è come conosciamo l'amore di Dio. Se vuoi conoscere l'amore di Dio, lo conosci nel sacrificio di Gesù Cristo per te. Guardiamo altri brani. Efesini 3, da 14 a 21. Una preghiera. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, prega per i credenti, e questo Dio ha messo nella Bibbia perché vale per noi, e prega per qualcosa che non è possibile umanamente, e perciò prega per un'opera divina. E leggo questo, Efesini 3, 14 a 21. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre, il Signore nostro, Gesù Cristo, dal quale prende il nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smiseratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Questa preghiera ci aiuta a capire che conoscere la realtà e la profondità dell'amore di Dio è così grande che dobbiamo chiedere a Dio di operare in noi per farci conoscere questo amore che supera la conoscenza. Può un uomo naturale capire l'amore di Dio al suo metro da una guarigione arrivata da una persona cara a lui? Cioè, una persona che il suo figlio ammala, i medici dicono che non c'è speranza, e prega e il bambino guarisce, lui vede qualcosa di Dio in quello? Sì, certo. Un uomo che non ha lavoro e stanno soffrendo come famiglia, magari in un paese dove non c'è nessun aiuto, e la famiglia a punto di morte per la fame, e lui prega e arriva un lavoro, arriva abbastanza soldi da vivere, lui vede l'opera di Dio? Certo, e così via. Quell'amore non richiede un'opera miracolosa come Paolo, per cui Paolo chiede qua, a comprendere. Non serve un'opera di Dio per comprendere quando Dio ci dà benedizioni terreni. Quindi Paolo sta pregando che Dio opererà in noi per farci comprendere quello che l'uomo senza l'opera di Dio non vede. La gravità dei nostri peccati, anche quelli da credenti, per farci comprendere l'immensità del perdono per mezzo di Gesù Cristo. Un uomo, chi, qualunque, può vedere l'amore di Dio nella guarigione, nella risoluzione di un problema grave, nel provvedimento di cibo. Lì si vede. Oh, grazie Dio! Ma vedere la reale grandezza dell'amore di Dio nel perdono dei nostri peccati, perché se no davanti a noi c'è l'eternità di tormento, quello serve in opera di Dio. E quello è quello per cui Paolo sta pregando, che possiamo conoscere veramente l'amore di Dio. Un padre umano farebbe del tutto per dare, se posso dirlo così, aiutare ad arrivare alla guarigione di un figlio, di provvedere il cibo per lui. Qual è umano? Un buon padre fa del tutto per curare il figlio. Ma dare il tuo unico figlio a pagare per la condanna di un tuo nemico? Dare il tuo figlio che ami, l'unico figlio che ami da un'eternità, punire lui al posto di un nemico che ha peccato contro di te? Questo non è comprensibile. Questo non riusciamo di natura a veramente comprendere. Questo è l'amore di Dio. Ecco perché Dio ha guidato Paolo a pregare questo e metterlo nella Bibbia per noi. Questo è un amore che supera qualsiasi amore umano. E è giusto per noi di pregare Dio: Signore, fammi comprendere di più questo amore, dove tuo figlio ha preso la tua ira al posto mio. Fammi comprendere questo. E così conoscerò sempre di più il tuo amore per me e per noi. La Bibbia ci insegna a vedere l'amore di Dio nel sacrificio di Cristo e il perdono che ci procura. Quanto cerchi tu a vedere l'amore di Dio in quello? Quante delle tue preghiere sono ringraziamenti a Dio per il sacrificio di Gesù sopra ogni altra cosa? Ecco perché conosciamo così poco dell'amore di Dio. Ed è così difficile la vita cristiana. È difficile amare altri. È difficile avere vittoria sui peccati. È difficile avere gioia. È difficile avere pace. Perché conosciamo così poco l'amore di Dio. Perché non guardiamo che l'amore di Dio, vediamo in quel sacrificio che non era sì quella volta, e tutti i giorni dipende da quel sacrificio. L'amore di Dio vediamo nel perdono. Giovanni 3,16. Nel mondo anglosassone è il versetto più conosciuto da tutti. Leggo. Cosa dice dell'amore di Dio? Leggo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo brano parla dell'amore di Dio, ha tanto amato, un amore immenso, e lega quell'amore al dare il suo figlio. Allora, dare suo figlio, è un modo breve di dire, dare il suo unigenito figlio ad andare alla croce a subire la sua ira. Dare il figlio è quello. Affinché chiunque crede nel figlio non perisca, perché eravamo sotto giudizio, il figlio ha pagato quella condanna in modo che chi si aggrappa a lui non perisca, ma abbia vita eterna, che vuol dire che Giovanni stesso spiega, Gesù in Giovanni, è veramente avere Dio con te, conoscerlo. Quindi questo brano mostra che la manifestazione dell'amore di Dio è vediamo l'amore di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo. Ecco quanto è importante che conosciamo l'amore di Dio. Quindi, quando tu senti bisogna conoscere l'amore di Dio, come conosciamo l'amore di Dio? Studiando di più? Diventando studiosi della Bibbia? Passando ore al giorno, studiando ogni brano? Come conosciamo l'amore di Dio? Vedendo la gravità dei nostri peccati ogni giorno. e la grandezza del perdono per mezzo di Gesù Cristo. Romani 5. Un brano che ci spiega qual è l'amore di Dio. Un brano importante. Ci aiuta a capire più chiaramente l'amore di Dio. L'amore di Dio non è nella guarigione, nella bella vita, una bella vacanza, che Dio ci protegge dai problemi. Cos'è l'amore di Dio? Romani 5 da 1 ad 11. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, e la perseveranza esperienza, e l'esperienza speranza. Or, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, ok? Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque. Essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Suo Figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Che brano, che verità. Voglio notare i versetti 5 e 8, ma iniziando con 8. È una dichiarazione del modo che Dio manifesta il suo amore verso di noi. Non è in una bella vita, nella guarigione, nella protezione. No, no, no. Versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio e nel fatto che mentre eravamo nemici di Dio, peccatori contro Dio, ha mandato suo Figlio a morire per noi, per subire Cristo l'ira che noi giustamente meritavamo, per essere condannato Lui, in modo che noi potevamo essere perdonati, liberati dalla condanna, per prendere noi che eravamo figli di ira, per farci diventare figli di Dio. Lui che è figlio di Dio è stato abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per riconciliare quelli che erano abbandonati lontani da Dio. Allora, Dio manifesta il suo amore nel sacrificio di Gesù. Poi, versetto 5, dice: ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. In che modo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questo è importante. Quando Dio ci salva, ci apre, appena prima, ci apre gli occhi a vedere la gravità del nostro peccato e a vedere che siamo sotto condanna e davanti a noi c'è il giudizio. Dio ci fa vedere quello. Lo Spirito Santo, Giovanni 16, ci convince del peccato e del giudizio. E vedo, io sono peccatore, io sono sotto giudizio, sotto condanna, giustamente condannato. E poi ci convince della giustizia, che noi non abbiamo. Siamo condannati, non ho giustizia, ma la giustizia c'è nel perdono perché Cristo è morto per me. Ha preso quella condanna. Ha preso lui la condanna. A me dà la sua giustizia. Ecco come l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Ci fa capire la realtà del peccato, la condanna e il perdono in Cristo. Prima Giovanni 3,16 ci spiega come conosciamo l'amore di Dio. Primo Giovanni 3,16, come conosciamo l'amore di Dio? Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Dove stai cercando o stai cercando di conoscere l'amore di Dio? La chiave, la base della vita cristiana. Nelle benedizioni terrene? Oppure vedendo Cristo come il mio perdono, il tuo perdono? Non conosciamo la pienezza minimamente dell'amore di Dio nelle benedizioni terrene. A volte ci sono, a volte no. A volte Dio guarisce, a volte lascia morire. A volte ci toglie una prova, a volte aumenta la prova. A volte ci protegge dalla persecuzione, a volte permette la persecuzione. Non conosciamo l'amore di Dio nelle benedizioni terrene. Non in senso minimamente pieno. Conosciamo l'amore di Dio nel sacrificio di Gesù Cristo per perdonare i nostri peccati quando li confessiamo. Noi conosciamo l'amore di Dio vedendo il nostro bisogno oggi per quel sacrificio. Non solo avevo bisogno di quel sacrificio quel giorno che Dio mi ha salvato, ho bisogno oggi di quel sacrificio. Perché continuo a peccare contro un Dio santo. E quando vedo sempre più il mio peccato, quello di oggi, non di 20 anni fa, ma di oggi, che posso confessarlo vedendo di nuovo Gesù Cristo. Allora, trovate con me Luca 7. Un avvenimento, una storia che è successo, che ci mostra cosa vuol dire e come possiamo essere meravigliati con l'amore di Dio per noi. Ed è, vi dico già, è vedendo quanto il nostro peccato è grave. Allora, leggo io in 1 Giovanni 4,19, leggo io, poi restiamo in Luca 7. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi amiamo Dio solo in base a quanto noi vediamo l'amore di Dio per noi. Io non posso amare Dio più di quanto io vedo l'amore di Dio per me. Non è possibile. E se io vedo l'amore di Dio solo nelle benedizioni terrene, vedrò ben poco dell'amore di Dio. Allora, andiamo avanti a questo brano e vediamo questa donna che vede la gravità del suo peccato e vede il perdono e così ama Dio in Cristo tantissimo, perché vede il perdono. Questo è come possiamo conoscere di più l'amore di Dio. Il comandamento più grande, Gesù fu chiesto, qual è il comandamento più grande di tutti? Amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. È l'unico modo di crescere in quel comandamento. Il comandamento più importante è vedere di più del nostro peccato, per vedere più del perdono. Allora, qualche spiegazione di questo brano. In quell'epoca non avevano tavole come i nostri, 75-80 centimetri dalla terra, con sedie. Avevano tavole basse e avevano spesso cuscini, e tu ti sdraiavi sul sinistro con la faccia alla tavola, mangiando con la destra, con i piedi stesi su questi cuscini lontani dalla tavola. Quindi non avevi i piedi sotto la tavola, perché non eri seduto in una sedia, eri sdraiato su una specie di cuscini, un divanetto per terra, mangiando, tavola 40, 35, 40 centimetri dalla terra, e tu così mangiavi. Allora, con i piedi lontani dalla tavola, uno, e le case erano aperte, non avevano le porte come noi, di giorno aperte, allora entra in questa casa di un uomo religioso, una donna peccatrice, perché sa che Gesù è lì, e lei va ai suoi piedi. Ed è così, a tavola nostra non sarebbe fattibile, come si arriva ai piedi sotto tavola. No, i piedi non erano sotto tavola, erano stesi lontani. Tenete quello in mente e leggiamo questo brano per capire quello che succede. Luca 7, da 36. O uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, era asciugarli con i capelli del suo capo, e li baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, qual genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condannò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui a quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Wow. Ok? Insegnamento per noi. Allora, dottrinalmente una spiegazione importante. Non è che la donna per primo ama e poi viene perdonata. No, no. Amava perché era perdonata. Questa donna era aggravata del suo peccato. Ma aveva capito, perché tante volte Gesù aveva perdonato i peccati, come qui. Questo uno fra tante volte che dichiara i tuoi peccati ti sono perdonati. Lei sapeva. La mia religione non mi offre perdono, non vero. Ma Gesù perdona veramente e io ho bisogno di quello. E così, sentendo la gioia del perdono, porta un'offerta di ringraziamento, amando colui che aveva perdonato lei. Vieni, piangeva di gioia che il suo peso era tolto. Infatti Gesù, parlando a Simone, dice: colui al quale poco è perdonato, poco ama. Parla prima del perdono, poi dell'amore. L'amore per Dio è vedendo l'amore di Dio per me, come? In una bella vita? Guarigioni? Un bel lavoro? No, nel perdono. Lei vedeva l'amore di Cristo nel perdono, perciò amava così tanto. Perché conosceva l'amore gigantesca, immensa di Dio in Gesù Cristo. Quanto è importante capire che il perdono non è qualcosa che si compra amando Dio, piuttosto amiamo Dio in proporzione a quanto vediamo la grandezza del nostro perdono e l'amore di Dio per noi perdonandoci. Questa donna aveva capito la gravità del suo peccato e perciò aveva capito l'immensità del perdono da Gesù. Perciò, vedendo molto bene il dono del perdono, vedendo molto più in grande l'immensità dell'amore nel perdono, amava di più, amava tantissimo. L'uomo religioso, non vedendosi peccatore, non vedendo i suoi peccati, magari andava al tempio e confessava, ma per lui, come quello in Luca 16, quando, o 18, quando va lì il fariseo, il pubblicano: Signore, grazie che non sono come altri uomini. Non vedeva quanto grave era ogni suo peccato, perciò anche se confessava, non era colpito dal perdono. È impossibile conoscere l'amore di Dio più di quanto vediamo l'immensità del nostro peccato. Confessiamo i nostri peccati e conosciamo il dono del perdono giorno per giorno. Noi amiamo Dio, conosciamo l'amore di Dio in proporzione a quanto vediamo la gravità dei nostri peccati ogni giorno. Questa donna era molto cosciente del suo peccato. Cercava di fare meglio. Diceva, entrava in casa dicendo a Gesù: dimmi quello che devo fare. O accoglieva il perdono. Cosa ha fatto? Ha cercato di comportarsi meglio o accettava il perdono dato gratuitamente ed era innamorata di Gesù per il perdono che aveva ricevuto. Fratelli e sorelle, il più grande comandamento, ho appena citato, è di amare Dio con tutto il cuore, mente, anima e forza. Ma è impossibile amare Dio, minimamente così, più di quanto conosciamo l'amore di Dio per noi e conosciamo l'amore di Dio per noi, come è manifestato l'amore di Dio, abbiamo letto in più brani. Come è manifestato l'amore di Dio per noi? Signore, grazie per il mio lavoro, per la mia famiglia, per la buona salute. Così conosco l'amore di Dio. Se io ringrazio Dio per quello, è proprio in fondo dell'elenco. Ed è vero, ma in fondo dell'elenco. Perché so io posso perdere tutto quello. E non voglio trasmettere alla mia famiglia come uomo, non voglio trasmettere, queste sono le cose per cui ringraziamo Dio soprattutto. Ringraziamo Dio per quello quando c'è e quando non c'è problema. Ma ringraziamo Dio per il perdono di oggi. Per il perdono di oggi. Se tu non vedi i tuoi peccati di oggi, non quelli di prima della salvezza, no, quelli di oggi, non conoscerai l'amore di Dio. Cosa è più grave? Un giovane donna, uomo che vive una vita come il figlio prodigo, sesso, droga, cattiverie, e poi Dio lo salva. Cose più gravi, quei peccati, oppure un credente pieno di orgoglio, un credente egoista. Cos'è più grave? Onestamente, cos'è più grave? Sono più gravi i nostri peccati di oggi, che abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora in noi e pecchiamo oggi? Questo è quello che è gravissimo. Non scriviamo giù un elenco di tutti i peccati di anni fa, prima che Dio ci abbia salvato. Facciamo un elenco dei peccati negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e confessiamoli, perché sono terribili davanti a Dio. Ma non solo confessiamoli, accogliamo il perdono. Accogliamo il perdono. Se non vediamo quanto sono gravi i peccati di ogni giorno, non possiamo vedere quanto grande è il perdono che c'è, e non conosceremo l'amore di Dio. E vivremo una vita non buona, una vita cristiana cadendo con poco di Cristo, con poca gioia, con poca vittoria sul peccato. Ma è quando vediamo i peccati di oggi e li confessiamo di cuore. Non, ah, perdonami, perdonami. No, li guardo, li vedo, vedo il mio cuore. Questo è malvagio, questo è un cuore di peccato. Signore, perdona il mio orgoglio, il mio egoismo, che io cerco la gloria, che non amo. E c'è perdono in Gesù Cristo. E mi aggrappo di nuovo al sacrificio di Cristo, il mio avvocato che sta alla tua destra per me. E c'è perdono. Oggi, di nuovo, Primo Giovanni, quando parla, se confessiamo i nostri peccati, sta parlando solo a credenti. Abbiamo bisogno oggi del perdono. Quanto è importante vedere oggi i nostri peccati, e così conosciamo l'amore di Dio. E quindi ho iniziato dicendo che, di quello che vedo io, il problema più grande nella grandissima maggioranza dei credenti è che conosciamo poco l'amore di Dio. Ma dove conosciamo l'amore di Dio? Nel perdono. Non all'inizio della salvezza solo, oggi. E quindi, anziché autoflagellarci, dimmi quello che devo fare, vogliamo vedere i peccati, confessarli di cuore e accogliere il perdono comprato con quel sacrificio, compiuto una volta per sempre, ma ancora valido. Valido. E così la preghiera di Paolo in Efesini 3, che Dio opererà per farci vedere conoscere l'amore che supera la conoscenza, perché vedremo sempre di più quanto sono gravi i nostri peccati, quanto grande è il sacrificio che ci ottiene il perdono oggi. Questo è come conosciamo di più l'amore di Dio. Questo è la base della vita cristiana. Questo è come avere la piena gioia. Questo è come avere la vera pace. Questo è come avere vittoria sui nostri peccati. Questo è come possiamo amare Dio e amare gli altri. Questo è come possiamo portare frutto. Serve 3 lauree in teologia. Serve parlare greco, ebraico e aramaico e studiare la Bibbia ore al giorno, almeno 5-6 ore al giorno? No, serve camminare umilmente davanti a Dio, vedendo i nostri peccati e senza nascondere, confessare a Dio. E quando è contro un altro, confessando agli altri. E vedendo in Gesù Cristo il pieno perdono. Questo è il cammino cristiano. È alla portata anche di un piccolo giovane che crede. Grazie a Dio. Ringraziamo Dio. Padre, ti lodo. Tu che sei santo, hai provveduto per la salvezza. Tu che sei santissimo, i nostri peccati sono tutti contro di te. Hai provveduto tu una via, l'unica via. Per pieno perdono, e quella via è Gesù Cristo, il tuo unigenito figlio che tu hai dato per punire lui al posto nostro. E quindi vogliamo perdono non solo all'inizio della salvezza, quanto abbiamo continuato a peccare. Vogliamo perdono giorno per giorno. E grazie, oh Padre, grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Pieno perdono. I peccati vengono perdonati e purificati. Noi possiamo essere purificati da ogni iniquità quando confessiamo i nostri peccati. E così conosciamo il tuo amore sempre di più. E ti prego che possiamo camminare così per conoscere il tuo amore. Grazie per un grande Salvatore. Grazie per la tua parola. Opera che possiamo camminare così per conoscere di più il tuo amore. In attesa di vederti faccia a faccia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.